Possiamo aprire le nostre Bibbie a Seconda Re, capitolo 15. Seconda Re, capitolo 15. Non leggeremo i versetti che vogliamo trattare, tratteremo dal versetto 1 fino al 31. Ci stiamo portando avanti in questo studio del Libro di Re, siamo già a capitolo 15. Potete familiarizzarvi in questo inizio con quello che è il soggetto di questi versetti. Tratteremo diversi re in questo periodo ormai conclusivo, in cui ci stiamo avviando, ecco, verso la conclusione della storia di Israele, e tratteremo, forse vedete i nomi, questo Azaria, che è il re di Giuda, non di Israele, e poi ci sono questo veloce succedersi di vari re: Zaccaria, Salum, Menahem, Peccacia, e poi l'ultimo sarà Osea. Quando arrivi al capitolo 15 di Seconda Re, ti viene trasmesso una sensazione molto forte, ed è che l'autore di Re del libro ormai ha fretta per concludere questa storia di Israele. Questo affare per l'autore è conclusa, sembra che vuole proprio far finita questo continuo ripetersi di errori, peccati e tutto quello che caratterizza questi re di Israele. Quasi ti trasmette l'idea che è stufo di questi re, di questo popolo, l'intero progetto Israele. Concludiamo ormai l'ultimo capitolo. E forse l'idea che ti può trasmettere l'atteggiamento dell'autore di Seconda Re, forse sei stato in vacanza e ci sono dei problemi al lavoro, ci sono stati problemi per un po' di tempi, e mentre eri in vacanza la compagnia per la quale lavori ha licenziato il capo, ha assunto un altro, e da anni, ecco, le cose non andavano bene, il vecchio capo non andava bene per niente e si vedeva venire che non poteva continuare così. E quando torni dalle tue vacanze, il tuo collega ti sta raccontando degli ultimi giorni, faccende del vecchio capo, cose che già sapevi, le disfunzioni, eccetera, eccetera, così non ti sorprendono, anzi non ti interessano più di tanto. Il tuo collega continua a parlare degli ultimi giorni dell'escapo e tu gli dici: sì, ho capito, voltiamo pagina, forse dammi i punti salienti, però quel capitolo è finito. È quello che un po' ci viene trasmesso da questo capitolo di Seconda Re. L'autore sfreccia veloce per gli ultimi anni di questi re. Non c'è molto di cui essere interessato, se non arrivare alla fine di questo capitolo frustrante. Frustrante perché? Perché la storia del fallimento di Israele. Un commentatore dice riguardo a questo periodo, dopo Geroboamo il secondo, che abbiamo considerato la settimana scorsa, dice così: in 30 anni era tutto finito. Israele era praticamente trascinato giù per il tubo dello scarico della storia. Una linea poi mantenuta, è vero, dagli Assiri. Questa è un po' la riflessione che potremmo fare di questi ultimi anni. E così questo capitolo tratterà la storia di sei re, e vogliamo tracciare questo capitolo in cui l'autore preme, come facciamo noi quando ascoltiamo ormai i messaggi su WhatsApp, X2, due velocità. Io a proposito parlo doppiamente lento, così che so quando qualcuno mi ascolta dall'altro lato e preme il X2, mi ascolta alla velocità normale. Beh, è una mia cosa che faccio un po' per scherzare. Però premiamo il velocità per due e c'è uno sfrecciare veloce verso il giudizio. Facciamo un passo indietro però. L'idea più grande quando affrontiamo i concetti che vengono fuori da questo capitolo è che dobbiamo leggerlo all'interno di tutto questo progetto chiamato il vecchio patto, il patto delle opere. E se vogliamo descrivere quello che era il sistema di approcciare a Dio presentato dall'Antico Testamento era il sistema delle opere, iniziato sotto Sinai. E se vogliamo un po' avere un'idea di come approcciare questo sfrecciare veloce verso il giudizio da parte di Israele, dovremmo aggiungere anche questo concetto, ed è che chi si approccia a Dio attraverso il sistema delle opere, il risultato sarà il fallimento e poi solo uno sfrecciare veloce verso il giudizio. E questo è quello che accade in quest'ultima fase della storia di Israele. La pazienza del Signore, dopo tutti questi anni, arriva alla sua scadenza e Israele va verso il suo giudizio. Voglio dire due cose riguardo al fallimento di Israele. Penso che sia importante inquadrare come approcciare questa idea del fallimento. La Bibbia ne parla, Romani 11:7. Paolo, e la ragione per cui scrive Romani 9-11 in realtà è per cercare di inquadrare come le promesse di Dio possono essere affidabili se Israele ha subito questa sorte. Infatti ne parla Romani 11:7, dice che dunque quello che Israele cerca non lo ha ottenuto. Un'altra traduzione dice che dunque Israele fallì nel tentativo di ottenere ciò che cercava. Fallì, usa la parola fallì. Anche Romani 9:31-32 parla del fallimento di Israele, mentre Israele che cercava una legge di giustizia, cioè un approcciare a Dio attraverso la performance, il merito, le opere, il vecchio patto, ha fallito. Perché? Perché l'ha ricercata non per fede, ma per opere, e si è annurtato nella pietra d'inciampo. E per capire questo finale del capitolo Israele, è fondamentale capire che questo fallimento di Israele è avvenuto per questa loro mancanza di comprendere come approcciare Dio nel modo giusto, e dobbiamo capirlo perché, per non cadere noi nello stesso errore. Rischiamo di seguire continuamente il loro stesso errore, cioè di cercare di raggiungere la salvezza, l'approvazione di Dio per mezzo delle opere, invece che in base alla fiducia totale nella grazia e misericordia di Dio. La storia di Israele in realtà è una grande lezione oggettiva per la Chiesa, per le persone. Possiamo spiegarlo in queste parole. Prima spiegherò un po' in modo teologico, poi cerchiamo di personalizzarlo, però ascoltate quanto è significativo il fallimento di Israele. Possiamo dirlo in questo modo. Per spiegare la situazione tra Dio e l'uomo e il bisogno della salvezza che viene da lui, Dio descrive attraverso la storia di Israele le notizie davvero spiacevoli riguardo alla sua ira e al nostro peccato. Vedi continuamente questa reazione di Dio nella reazione verso il peccato di Israele. Ha usato Israele, nell'Antico Testamento, per illustrare le brutte notizie e le buone notizie. Le brutte notizie erano che quando si è disobbediente a Dio, Dio ti spezza la faccia. Le buone notizie erano che se fai le cose nel modo giusto, ti accadranno delle buone cose. Alla fine non si è rivelato di essere così tanto una buona notizia. Gran parte della Bibbia è una vera rivelazione della santità di Dio e insegna che è una cosa tremenda cadere nelle mani del Dio vivente. Quindi Dio ha usato Israele, l'Antico Testamento, per insegnare l'impossibilità di approcciare Dio per meriti. Dio si usa di questa storia proprio per dimostrare il fallimento dell'uomo naturale nel cercare di raggiungere Dio per i propri meriti. Poi c'è questa frase che un autore aggiunge, dice: parlando con alcuni amici ebrei, mi dicono che a volte vorrebbero che Dio avesse scelto gli ungheresi per presentare questa lezione obiettiva. È stato Israele che è stato scelto per dimostrare l'incapacità del vecchio patto, del patto delle opere, dell'approccio a Dio per mezzo di meriti. Una spiegazione personale potrebbe essere in queste parole. Una persona, mettendo in parole le lezioni che insegna della storia di Israele, disse: mi dissero che se fossi stato obbediente, santo e puro, Dio sarebbe stato contento e mi avrebbe amato. Sai una cosa? Avevano ragione. Avevano ragione. E ci ho provato. Voglio dire, ci ho provato davvero. Ci ho davvero provato a farlo. Ho letto la Bibbia, ho studiato le scritture, ho sfruttato tutta la mia volontà per evitare il male. Ho pregato molto, mi sono impegnato molto per essere una brava persona. Sono stato persino ordinato da pastore. Poi ho capito che non importa quanto ci provassi, non ce la potevo fare. In altre parole, la storia di Israele. Quanto ci provi, per quanto ci siano momenti di lucidità, è sempre un fine di fallimento. Prima di arrivare al testo, potremmo dire molto di più riguardo il fallimento di Israele. Romani 11:11 ci ricorda che non è stato un fallimento totale o finale. Paolo dice: ora io domando, forse inciamparono per cadere per sempre? Certamente no, ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta ai pagani per suscitare la loro gelosia. Da qua capiamo che non sono inciampati per cadere per sempre. E un'altra cosa da aggiungere nel parlare del fallimento di Israele è che ha mantenuto un residuo che dimostra ancora la sua grande misericordia. Romani 11, dall'1 al 5, Dio non ha ripudiato il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete ciò che la scrittura dice a proposito di Elia? Come si rivolse a Dio contro Israele dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari, io sono rimasto solo e cercano la mia vita. Ma che cosa gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Così anche nel presente c'è un residuo eletto per grazia, non per opere, non per meriti. Poi, se è per grazia non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Qual è la lezione principale di questo fallimento di Israele? La lezione principale è che se ti impunti sull'essere salvato per i tuoi meriti e per qualsiasi altra cosa che non sia un ricevere umilmente tutto da Dio, fallirai. Se vogliamo tirare un po' le somme. A meno che ci sia un pentimento di ogni tentativo di compiacere Dio per la nostra performance e credere al Vangelo, l'unica cosa è questo: il fallimento è uno sfrecciare veloce verso il giudizio. E ti invito questa mattina a riporre tutta la tua fiducia in Dio. Dio pieno di grazia, pieno di misericordia, è disposto ad aiutarti, è disposto a salvarti e a non fare la fine di Israele. Le tue buone opere non ti salveranno, ogni tentativo di salvare te stesso, come Israele cercò di farlo, finché si distolse da Dio definitivamente, ti porteranno più lontano da Dio. Consideriamo adesso questo sfrecciare veloce verso il giudizio. Come detto, consideriamo questo elenco di ultimi re di Israele soprattutto, però iniziamo dal versetto 1 fino al 7, con questo Azaria. Azaria, ho detto che tratteremo i re di Israele. Azaria non è di Israele, è di Giuda. Però vedremo che ha un ruolo molto importante nel modo in cui l'autore di questo capitolo presenta la storia di Israele. Azaria, conosciamo Azaria, forse non sai che lo conosci, però lo conosci, è conosciuto meglio con il nome di Uzia. Ah, forse qualcuno dice sì, Uzia mi è più familiare. Ci piace incontrare nomi conosciuti quando percorriamo zone della Bibbia meno trafficate, e questo è il caso di questo Azaria, Uzia. E da dove lo conosciamo? Lo conosciamo da un brano molto citato, Isaia 6:1, la chiamata di Isaia, dove leggiamo: nell'anno della morte del re Uzia vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, i lembi del suo mantello riempivano il Tempio. Abbiamo sentito questo versetto, abbiamo sentito sermoni sicuramente su Uzia, il regno di prosperità, stabilità per Giuda, e la sua morte rappresentava questo scombussolamento. che lui aveva la paura per il futuro, è in questo contesto che Dio si rivela sovrano, elevato, avendo tutto sotto controllo. Potremmo fare uno studio sulla sua vita, verrebbero fuori delle cose molto interessanti. L'autore di Seconda Re non ci dà tanta informazione come ce lo dà invece l'autore di Cronache. Da Cronache sappiamo diverse cose. Da lui era uno dei re più imprenditori della storia di Giuda, un re che si lasciò influenzare da un uomo chiamato Zaccaria, e di cui dice l'autore di Cronache aveva l'intelligenza delle visioni di Dio, e Uzia si dedicò a conoscere Dio. Qua nel nostro brano che abbiamo davanti leggiamo solo poca informazione, però nel versetto 5 leggiamo una cosa che si collega con quello che è l'informazione di Cronache: il Signore colpì il re e fu lebbroso fino al giorno della sua morte. Il Signore lo colpì di lebbra, non ci dice altro di questo episodio. Seconda Cronache invece ci dice che questo è avvenuto dopo un grande periodo di successo e di raggiungere tanti obiettivi. Dice il versetto 16 di capitolo 24 di Seconda Cronache: quando fu diventato potente, il suo cuore insuperbitosi si pervertì ed egli commise un'infedeltà contro il Signore, entrò nel Tempio, bruciò incenso sull'altare, cosa per il quale il Signore lo punì. E lì venne questa lebbra. Questo di solito come funziona nel Vecchio Patto? Nel Vecchio Patto l'insegnamento è: fai del bene e vieni benedetto, fai del male e vieni punito. Ci sono le eccezioni, come abbiamo visto con Geroboamo, però in questo caso di Uzia viene fuori, di Azaria viene fuori molto, in modo molto chiaro. E cosa ci vuole trasmettere questo ricevere, questa punizione? Non è altro che in questo sistema legalista è impossibile approcciare Dio e vivere. Quando sbagli, sei fuori. E per questo c'era bisogno del nuovo patto. Un nuovo patto in cui Dio non si relaziona con l'uomo attraverso un sistema bravi, benedizioni, cattivi, maledizioni, ma attraverso Cristo. La lezione della vita di Uzia è, che può servirci nel nostro tentativo di camminare seguendo Cristo, l'abbiamo visto in tante altre storie di questi re, questa propensione all'orgoglio dopo che hai raggiunto degli obiettivi. Leggevo di recente in un libro riguardo una serie di lettere che si erano scritte delle persone, un uomo ricevette una lettera dove nella lettera era accusato di orgoglio e diceva: tu hai agito in questo modo per orgoglio e la conseguenza sarà che sarai umiliato. Mi ha colpito la risposta dell'uomo a questa lettera. L'uomo accusato rispose: ho fatto un esame profondo di coscienza e sinceramente posso solo dire che se Dio volesse umiliarmi, che sia così. Se il Signore ha bisogno, se vede che per il mio beneficio l'umiliazione è necessaria, che lo faccia attraverso qualsiasi mezzo. Ma non penso di aver agito per orgoglio. Ci sono lezioni anche in queste vite. Dobbiamo fare degli esami di coscienza sul nostro orgoglio, continuamente. Si può presentare così di nascosto, ambizioni, un nome, fare qualcosa che forse va fuori a quello che Dio ci ha chiamato a fare. Dobbiamo anche imparare da gli esempi di questi re ciò che dobbiamo evitare. In ogni caso, l'autore di Seconda Re sta premendo la velocità per due, non si ferma per raccontare, però ha un ruolo molto importante il re Azaria nel contrasto che si farà con i prossimi re di Israele. La figura di Uzia è importante per lo scopo dell'autore di Seconda Re, perché lui regna 52 anni ed è in chiaro contrasto questo regno stabile, questo regno continuativo con i regni veloci, passeggeri dei re di Israele. Zaccaria regnerà 6 mesi, Salum 1 mese, 10 anni Manaim, 2 Pekacia, 20 di Peca. E tutti rappresentano una situazione caotica che viene successa da un altro. E l'autore di Seconda Re è interessato a mostrare questo contrasto per mettere in risalto questo sfrecciare veloce di Israele verso la propria fine. Passiamo adesso a considerare questi re di Israele. Azaria potremmo descriverlo come il re lebbroso, Zaccaria potremmo considerarlo come il re della promessa scaduta. Adesso vedremo il perché. Il quinto re, dalla fine, è il figlio di Geroboamo II. Il Signore ha rimosso qualsiasi freno all'intenzione di Israele a autodistruggersi, e si può vedere dal fatto di questa successione veloce di re che inizia con questo Zaccaria. Regna soltanto 6 mesi. 6 mesi, come leggiamo qui, di idolatria, di malvagità, versetto 9, sempre questi peccati di Geroboamo, il primo, questa idolatria incentrata sui vitelli d'oro, e questa scomposizione totale di Israele si manifesta nell'instabilità del momento e l'ingiustizia che comincia a essere presente da tutte le parti. Soffre una congiura, secondo il versetto 10, di tante congiure che avverranno in questi ultimi anni della sua storia. Soffre una congiura da parte di questo Salum, congiurò contro di lui, lo colpì in presenza del popolo, versetto 10, lo uccise e regnò al suo posto. È un passaggio drastico da quello che era l'esperienza di Israele sotto Geroboamo II. Abbiamo letto dei suoi più di 40 anni di regno, di stabilità. E il passaggio a Zaccaria e al capitolo finale non potrebbe essere più inaspettato, sorprendente per chi viveva in Israele in quei tempi. Da un giorno all'altro la stabilità dà passo al caos, certezze danno passo alle incertezze. E forse alcuni di voi avete vissuto sulla vostra pelle questo tipo di cambio immediato da una situazione dove sembrava che tutto era, diciamo, stabile, sotto controllo. Forse alcuni di voi che venite da altri paesi in cui ci sono stati delle instabilità politiche, vi rimanete a grattarvi la testa: come è potuto succedere? Forse addirittura in delle chiese dove per 50, 40, 30 anni si andava in una direzione e ad un tratto non si capisce più niente. Questo che è successo a Israele dal passaggio di Geroboamo a Zaccaria. Versetto 12 ci dà la spiegazione di questa scomposizione. Guardate cosa dice: ho chiamato questo re il re della promessa scaduta, perché dice: così si avverò la parola che il Signore aveva detta a Jehu, i tuoi figli sederanno sul trono di Israele fino alla quarta generazione. E così avvenne. Questa è la spiegazione per cui succede qualsiasi cosa, ma in questo caso per quale ragione succede la scomposizione del regno di Israele. E c'è una riflessione, una lezione per noi da imparare, da afferrare, ed è che le promesse di Dio sono assolutamente affidabili. Le promesse di Dio, sia per fare ciò che ha promesso di benedire, sono vere, si realizzeranno, ma anche per quanto riguarda il giudizio e la condanna. Non siamo abituati più, oggigiorno, a avere fiducia nella parola delle persone. Tutti noi siamo stati bruciati, non ci fidiamo più, e a volte potremmo applicare a Dio la stessa inaffidabilità. Tuo capo ti ha promesso X, non te l'ha mai dato. Tanti modi in cui la parola non significa più niente. Una degli esempi forse più chiari nella nostra società moderna è il disfarsi del matrimonio. Un segno che in una società la parola non significa più niente è quando due persone che si sono promessi di stare insieme, venga quello che venga, ad un tratto dicono no, cambio idea. Come può una società avere fiducia nella parola quando questo avviene regolarmente? Però non è così con Dio. Così Dio dice, regneranno, disse Jehu, se ci ricordiamo, qualche settimana, ormai mese fa, gli aveva detto che per i servizi resi, di aver espulso la religione di Baal, aveva fatto questa promessa. E Zaccaria è l'ultimo alla quale questa promessa può essere applicabile. E vogliamo riflettere, vedendo qua la certezza delle promesse di Dio, la affidabilità che ciò che Lui dice sia vera, vogliamo fare una riflessione per noi stessi. Cosa significano per me le promesse di Dio? Cosa significa? Sia per quello che ha promesso di fare in base alla fede o quello che ha promesso di fare in base all'incredulità. La Bibbia dice chiaramente che se non hai creduto in Cristo, non sei ancora oggetto delle promesse, sì, ma le promesse minacciose. Leggiamo in tante volte nei Vangeli, chi crede in me non sarà condannato, ma chi non crede è già condannato. Non giocare con le promesse di Dio. Ovviamente sono grande sorgente di certezza e di consolazione quando ci crediamo davvero, ma devono anche essere sorgente di una profonda riflessione. Consideriamo il prossimo re in questo sfrecciare veloce verso la fine di Israele. Potremmo descrivere Salum, questo re che ha fatto la congiura contro Zaccaria. Potremmo chiamarlo il re breve, distruttore di dinastie. E questo Salum fa fuori in presenza di tutti a Zaccaria, regna, come leggiamo qui in versetto 13, regnò a Samaria quanto? Un mese. Sai che qualcosa non va quando la durata del regno si riduce a un mese. In Italia siamo abituati ai governi brevi, ma un mese è un po' esagerato. Qualcuno si ricorda ancora di Enrico Letta, uno dei governatori, un primi ministri più brevi. C'era un altro più breve ancora all'inizio del 1900, però nella recente storia poco più di un anno, poco meno di un anno, non ricordo. Per un mese, caspita, è davvero esagerato. Da qualche altra parte viene raccontato riguardo la sua congiura, ma possiamo solo immaginare il tipo di persona che lui era. Salum dimostra che ormai diventa una cosa culturale congiurare, uccidere e prendere il posto che vuoi. Capiamo il tipo di persona che era. Le parole di Gesù sono molto applicabili a Salum e a tutta la cultura, tutto il modo di fare che si sta innescando in Israele. Gesù, quando fu già verso la fine della sua vita, disse: riponi la tua spada, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Salomo illustra questa verità, perché lui è il secondo, ma poi saranno gli altri che dimostreranno che ormai è diventato un modo di fare, questo tutto contro tutti ormai in Israele, che poi anche lui soffrirà una congiura e sarà ucciso. Israele si sta veramente disfacendo. Se vogliamo pensare a Salum, c'è una lezione sicuramente anche qui per noi. È facile essere trascinati in una cultura in cui diventiamo partecipi di fare del male e inevitabilmente veniamo trascinate, subiremo noi del male. Si creano anche nei nostri contesti queste culture di tutti contro tutti, in cui forse in un momento sei in una posizione di forza, ma attenzione, presto potrebbero cambiare le cose, ti trovi sul lato del ricevitore. Se partecipi in una cultura di gossip, parli male degli altri, non ti stupire se poi tu sei l'oggetto del gossip da parte di altri. Se accetti di far parte di relazioni e amicizie che si divertono a fare delle ingiustizie contro altri, non ti sorprendere se poi anche tu sei l'oggetto di quelle stesse ingiustizie. Cosa dobbiamo fare? Stiamo nella nostra carreggiata. Facciamo del bene. Viviamo nell'integrità e onestà e non partecipiamo in queste culture distruttive. Alla fine è per il nostro stesso bene. Perché come vediamo nel versetto 14, prossimo è Manaem che colpisce Salum e regna al suo posto. Nel percorrere velocemente questi ultimi re, testimoni, descrizione di questo sfrecciare veloce di Israele verso la propria fine, adesso incontriamo questo Manaem e potremo descrivere lui con alcuni punti salienti: sventratore di donne e primo testimone della minaccia che sarà determinante. La minaccia di Assiria viene menzionata qui in questo regno di Manaem. Manaem è il quarto re dalla fine, e se leggessimo la sua storia come gli altri che l'hanno preceduto, è un vero gioiello questo Manaem. Era di Tirsa, leggiamo nel versetto 14, e quando pensiamo a Israele in questo momento della sua storia è diviso in regioni, è più simile a una situazione in cui domina un uomo forte in una regione, un po' come forse pensiamo ai talibani in Afghanistan, dominano nelle proprie regioni e ogni tanto qualcuno riesce anche a prendere il posto da sovrano. Anche Peca, che vedremo tra poco, ha il suo potere a Galad, e poi ognuno fa il suo tentativo di diventare re e prendersi Samaria. Ha ucciso Salum, un vero gioiellino, e ci sono altre informazioni riguardo questo re che regnò 10 anni. Due cose più note: la prima, come ho già detto, leggiamo che lui andò a Tifsa, versetto 16, la colpì perché essi non aveva aperto le porte e fece sventrare tutte le donne incinte che vi si trovavano. Ma a che livelli sono arrivati questi re? Il contrasto è forte, perché quando leggi l'Antico Testamento la figura del re di Israele, Israele e Giuda, però includiamo anche Israele, l'idea del re era una visione eccelsa, una visione a cui si attribuiva grande onore, grandi aspettative. E Manaem è tutto il contrario. Sentite Salmo 45, 1 e 2, Davide, tanti anni prima, scrive questo sulla figura del re, tutto quello che doveva rappresentare. L'opera mia è per il re, tu sei bello, più bello di tutti i figli degli uomini. Le tue parole sono piene di grazia, versetto 7 di capitolo 45 del Salmo. Tu ami la giustizia e detesti l'impietà, perciò il tuo Dio ti ha unto di olio di letizia, tu hai preferito ai tuoi compagni. Caspita, che contrasto con questo Manaem, sventratore di tutte le donne che erano a Tifsa. Forse era Manaem che era proprio intorno allo stesso tempo in cui Isaia fece le sue profezie, e forse questo elenco vergognoso di re è quello che fece aspirare Isaia a un re diverso. In Isaia 32:1, ecco, un re regnerà secondo giustizia, quanto ai principi governeranno con equità. Quell'uomo sarà come un riparo dal vento, il rifugio contro l'uragano, come dei corsi d'acqua in luogo arido, come l'ombra di una gran roccia in terra riarsa. Di nuovo viene fuori questo contrasto: quanto è grande il fallimento di questi re di Israele di vivere allo standard di Dio. E quando l'uomo si sposta da Dio, si può solo aspettare quello che leggiamo qui: un re, una società arriva a degli atti di ingiustizia impensabili, una società tollera degli atti impensabili. Ovviamente noi potremmo giudicare questo sventratore di donne incinta, ma che dire della nostra società? che non solo tollera l'aborto, ma incoraggia, addirittura lo innalza. Viviamo una società dove mamme vengono sventrate, uccidendo i loro bambini, ormai accettato e incoraggiato. Quando l'uomo si sposta da Dio, è davvero incredibile ai livelli a cui si può arrivare. Un'altra cosa interessante del regno di questo re Menahem è l'apparizione sullo scenario, nel versetto 18 e 19, da chi? Ai suoi tempi Pul, re d'Assiria, invase il paese. Si cominciano già a sentire il suono dei, potremmo dire, dei tambori. Un eco anticipato di quello che si è vista all'orizzonte. Assiria invade il paese, però non è ancora arrivata la fine totale, perché lui riesce a evitare il disastro maggiore quando paga 1.000 talenti d'oro sottraendoli a delle persone ricche. Il re d'Assiria se ne va per una tregua momentanea. Nella storia del popolo di Dio la Siria ha un ruolo importantissimo, saranno gli strumenti di giudizio, ma si può vedere già che la fine è davvero vicino. A cosa dovrebbe aver servito questo incontro ravvicinato con la Siria? Non è vero che questo incontro ravvicinato col disastro avrebbe dovuto portare lui e a tutta Israele al pentimento? A rivolgersi a Dio, a accettare la condizione in cui si trovavano e a pentirsi. Le parole di Gesù sono applicabili anche a questo momento, a questo incrocio in cui Assiria arriva, invade. Gesù disse al paralitico in Giovanni 5,14, Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: ecco, tu sarai guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio. Che non ti accada di peggio. E anche qui potremmo tirare un'applicazione anche per noi. Affidati alla misericordia di Dio. Fanne uso dell'aiuto che ti mette a disposizione per non fare che ti accada qualcosa di peggio. Forse sta mandando degli avvisi, sta mandando dei segni che le cose non sono a posto. Quello che siamo chiamati a fare e quello che non ha fatto Menahem, pentirci, ricevere la sua misericordia. Stai ignorando gli avvisi che il Signore ti sta mandando in questo momento della tua vita? Ci avviamo veramente verso la fine di questo elenco di re. Dopo che abbiamo considerato questo Menahem, possiamo soltanto fare una riflessione molto veloce su questo Peccacia o Peccachia, ci sono diversi modi tradurlo, ma qui l'unica informazione che ci vuole dare l'autore è che regnò al posto di Menahem. Menahem è l'unico re che non subisce una congiura in questi ultimi giorni di Israele, e poi regnò 2 anni. E dato che l'autore di Seconda Re non vuole che spendiamo troppo tempo a considerare questo re, neanche noi lo faremo, e ci portiamo verso l'ultimo che considereremo, che è questo re Peca. Questo re Peca, beh, una descrizione che potremmo dire di Peccachia sarebbe il re irrilevante, il re anonimo, il re sul quale l'autore non si vuole fermare neanche per 5 secondi. Peca, come lo descriviamo? Il re che visse la prima deportazione. Il re che visse la prima deportazione. Il segno che Israele sta ormai subendo questo sfrecciare veloce verso la loro fine è l'apparizione di chi? Nel versetto 29 leggiamo: al tempo di Peca, re di Israele, venne Tiglat-Pileser, re di Assiria, e prese l'elenco di queste regioni e città, e ne deportò gli abitanti in Assiria. È arrivato il momento che era impensabile, che nessuno avrebbe mai immaginato. Israele sperimenta la deportazione. Che disastro, che disastro. Guarda dove è andato tutto a finire. Cosa potremmo immaginare che rappresenta questa deportazione? Tremenda situazione. C'è un film chiamato The Midnight Sky, forse alcuni di voi l'avete visto, è un film in cui l'autore principale è George Clooney, e mi ha trasmesso un po' la sensazione di disperazione che potrebbe rappresentare il fallimento di Israele segnato dalla deportazione, e questo non è niente in confronto a quello che sta per arrivare. Nel film c'è una nave, Ether, che è andato a esplorare un pianeta che potrà servire come nuova casa della razza umana. Il pianeta Terra ha subito un cataclisma, lo rende invivibile. E l'astronave è stata nello spazio per molti anni e non sa la situazione sul pianeta Terra, non ci sono comunicazioni, e finalmente arriva al punto di poter vedere pianeta Terra. È presentato nel film con una palla bollente rossa, esce del vapore, e i loro volti fanno capire ciò che stanno sentendo, impallidiscono. Dovevano tornare là, dovevano vivere, riprendere la relazione con le loro famiglie. Che cosa succederà? Che futuro posso avere? La situazione di Israele non è diversa. Israele doveva essere, insieme a Giuda, la luce delle nazioni. Tante parole all'inizio della sua nascita. Nazione santa, un sacerdozio regale, insegnava le nazioni riguardo Dio. Questo doveva essere. E ora rischia di smettere di esistere. Arriva il giorno, tanti profeti avevano anche profetizzato, li deportò, versetto 29, in Assiria. È tutto finito. Così sembrerebbe, non è vero? Il piano di Dio, iniziato nel giardino, la promessa di una progenie a Eva, poi passando per Abramo, Israele. È così che finisce la storia, fallimento del piano di Dio. Notate una delle regioni che non può che a noi che viviamo all'altro lato della storia, non può che trasmetterci qualcosa di molto forte, quando dice tutte queste regioni e poi menziona l'ultima, la Galilea. E ne deportò tutto il paese della Galilea e il paese di Neftali. Galilea. Ci colpisce, non è vero, il fatto che Galilea è stata svuotata da abitanti, ma conosciamo la fine della storia. C'è stato un rientro poi in Israele, c'è stato poi una persona che è nata in Galilea, conosciuto nel Nuovo Testamento proprio come chi? Gesù il Galileo. La speranza è ancora presente anche in questi brani che potrebbero solo presentare buio, potrebbero rappresentare disperazione. Ci sono dei preavvisi che il piano di Dio non è finito. Il piano di Dio continuerà in questo, poi veniamo a sapere con più certezza attraverso colui che verrebbe proprio da Galilea. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo permettere, cari, che questo buio retroscena del fallimento di Israele, che rappresenta il fallimento di ogni essere umano, metta in risalto che cosa? Gesù. E che questo mettere in risalto Gesù ci porti ad adorarlo, confidare in Lui, sforzarci per la sua grazia di vivere ogni giorno per Lui. Preghiamo. Caro Padre Celeste, grazie per questa sezione della tua parola. Applicala alle nostre vite, ti chiediamo. Aiutaci a vedere questo buio retroscena della storia di Israele, a vedere come in questo patto delle opere, questo vecchio patto, questo ufficializzare l'atteggiamento default di ogni essere umano ci porti a considerare la fine alla quale ci porta, l'allontanamento da te, il giudizio. Ma Signore, non rimaniamo in questa riflessione riguardo il buio retroscena, lo usiamo come spinta per riconoscere la verità. Non siamo in grado di avere successo ai tuoi occhi, non siamo in grado di avere la tua approvazione, non siamo in grado di avere successo ai tuoi occhi, e per questo ci affidiamo soltanto a Gesù.